Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Inizia alle 12.46 l'informazione regionale che parte quest'oggi da Siena. La brutta notizia: Miriam Oliviero, di 24 anni, residente a Monteroni d'Arbi, in provincia di Siena, è stata trovata morta nei pressi della Torre del Mangio, vicino a Piazza del Campo. A Siena la giovane era scomparsa da martedì scorso, ma sentiamo i dettagli in diretta da Chiara Belli. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Raffaele, sì, la notizia è arrivata nella tarda mattinata di oggi. Il ritrovamento è stato fatto dai carabinieri e dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Le ricerche erano scattate lo scorso 29 ottobre a seguito di una segnalazione da parte della famiglia e si erano concentrate in particolare a Siena. Dal capoluogo infatti la giovane aveva chiamato la mamma nel pomeriggio dello scorso martedì. Negli scorsi giorni, nelle scorse ore, i militari e la protezione civile avevano battuto ogni strada e angolo della città, anche con l'aiuto di semplici cittadini. L'ultimo contatto risaliva, come dicevamo, alle 13.50 di martedì 28 ottobre, quando la ragazza aveva chiesto ai genitori come fare in casa in caso di ritardo al lavoro previsto per le ore 15 alla biblioteca comunale di Monteroni. Poi più nulla, non aveva un centesimo, quindi si sarebbe allontanata senza mezzi propri o con qualcuno, aveva detto all'armata avevano detto allarmati i genitori subito dopo. Forse ha incontrato una persona, queste erano le ipotesi che venivano fatte nelle ore delle ricerche, che approfittando della sua fragilità l'avrebbe convinta a fare qualcosa contro la sua volontà. Sta di fatto che il ritrovamento è avvenuto appunto questa mattina, come dicevamo. Secondo quanto ricostruito, avrebbe dovuto prendere l'autobus da Piazza Gramsci per raggiungere il lavoro, ma quel tragitto non era abituale per lei, alimentando ulteriori interrogativi. Miriam è stata trovata, come anticipavi, senza vita su un tetto vicino alla parte bassa della Torre del Mangio, un evento che ha colpito profondamente Siena e la provincia, esprimendo profondo cordoglio per la giovane. Sono adesso in corso le indagini per chiarire la dinamica della vicenda e le circostanze del decesso. Per ora è tutto, a te la linea.
Grazie Carabella, adesso ci spostiamo invece a Firenze, perché la Filcams della CGIL ha indetto per questa mattina uno sciopero dei dipendenti del property manager Alfred SRL. Si tratta del primo sciopero in Italia degli addetti alle pulizie degli appartamenti adibiti ad affitti brevi. Presidio a Firenze davanti alla sede di Alfred Via Ghibellina per questa mattina. La seguita per noi Domenico Guarino, che ci riferisce in diretta. Buongiorno Domenico.
Sì Raffaele, come dicevi è il primo sciopero di questo tipo e naturalmente c'è anche voluto coraggio, hanno sottolineato anche i sindacalisti della CGIL, perché sono davvero gli ultimi degli ultimi, cioè sono i lavoratori completamente privi di tutela in quel mercato selvaggio che è il mercato turistico, uno degli striscioni più significativi che sono stati esposti, come diceva in via Ghibellina, incrocio via De Macci. Diceva: noi puliamo gli appartamenti ma non siamo spazzatura. Questo è un po' il tema, e la protesta riguarda la contrattualizzazione impropria, perché sono impropriamente dei lavoratori a chiamata, e poi l'uso fraudolento del contratto, almeno quelle sono le denunce dei lavoratori, per cui gli orari non corrispondono a quelli richiesti, i carichi di lavoro sono eccessivi, c'è una pressione continua in un mercato selvaggio. Naturalmente poi sentiremo le testimonianze anche molto toccanti questa sera alla Newsline, però la considerazione possiamo fare subito, Raffaele, mentre la CGIL chiede controlli e investe il comune del problema, è che quando si parla, no, di arricchimento, di ricchezza che porta il turismo in città, beh, questi lavoratori sono la risposta, no? È vero, circola del denaro, ma bisogna chiedersi poi dove va. Questo denaro in gran parte va alla rendita, in gran parte va alla speculazione, ai lavoratori che finiscono le briciole e spesso in condizioni per l'appunto di gravissimo sfruttamento, di negazione dei diritti. Siamo persone, non animali, ha ribadito in un italiano stentato una giovanissima lavoratrice che oggi è in sciopero, naturalmente a rischio del proprio precarissimo posto di lavoro. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Parliamo adesso del declassamento della pergola. Il TAR ha accolto la domanda cautelare della sindaca Funaro. A marzo ci sarà l'udienza. Il TAR del Lazio dunque vuole vederci chiaro sul declassamento deciso dalla commissione del Ministero della Cultura. Ha fissato un'udienza per marzo per giudicare nel merito la questione. Questo non sospende l'effetto del decreto ministeriale sul declassamento della pergola, ma è un primo passo verso la riabilitazione del teatro capofila della Fondazione Teatro della Toscana. Siamo i particolari nel servizio di Santa Salvato.
Andiamo nella direzione auspicata. La sindaca di Firenze, nonché presidente del CDA del Teatro della Toscana, commenta così la decisione del TAR del Lazio di accogliere, seppure solo in parte, la domanda cautelare proposta dalla Fondazione nei confronti dei decreti del MIC che ne hanno disposto la non ammissione per il triennio 2025-2027 nell'ambito dei teatri nazionali. Seguirà dunque un'udienza il 24 marzo del prossimo anno per procedere, riferisce il giudice amministrativo, ad un meditato approfondimento da effettuarsi in tempi celeri e nella più consona sede di merito, in modo che le esigenze della ricorrente fondazione possano essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito. Precisano i legali dello studio Lessona, che stanno seguendo la pratica, che la sospensione del provvedimento non avrebbe comunque restituito nell'immediato la qualifica di teatro nazionale. Tuttavia, la decisione di andare a giudizio viene accolta con ottimismo dall'ente, sottovalutato senza motivo, come è stato fatto valere nel ricorso, sotto il profilo del progetto artistico di Stefano Massini, un'istruttoria che secondo lo studio presenta inoltre violazioni delle norme e presupposti giuridici errati, e se la decisione nel merito confermerà tutto questo, gli atti della commissione ministeriale saranno certamente impugnati. Ora attendiamo con fiducia il giudizio, dal momento che fin dall'inizio abbiamo ritenuto pretestuose le motivazioni al declassamento, conclude Funaro. Noi continuiamo a lavorare per il nostro teatro, punto di riferimento e polo culturale dalla grande storia, dal grande prestigio.
Proseguiamo la riflessione sull'esclusione dell'Associazione Artemisia dalla rete nazionale del Centro Antiviolenza Dire. Di fatto quella di Artemisia non è un'espulsione, ma un atto dovuto. Lo statuto della rete Dire, che Artemisia come socia fondatrice conosce, ha sottoscritto a suo tempo, parla chiaro: le associazioni dei centri antiviolenza possono associare solo donne. La questione è che in modo, attraverso quali modalità i centri antiviolenza possono e debbono lavorare con gli uomini. È uno stralcio della riflessione pubblicata sulla propria pagina social dalla Casa della Donna di Pisa, di cui fa parte Francesca Pidone, coordinatrice del Centro Antiviolenza di Pisa. Ascoltiamola.
Parliamo di più che di un'espulsione, di un atto dovuto. C'è uno statuto di un'associazione nazionale che ha come regola quella di associare dei centri antiviolenza che associano solo donne, quindi questo è un atto dovuto. Noi collaboriamo con gli uomini nelle nostre iniziative di sensibilizzazione culturali, incontriamo gli uomini perché assolutamente siamo convinte che il cammino verso il cambiamento sia un cammino da fare insieme per le pari opportunità di tutti e tutte, ma è differente la scelta di inserire soci all'interno dell'associazione che sono uomini. Perché è differente? È differente perché significa che nella progettazione, nella vita, nelle scelte decisionali di un'associazione sono coinvolti uomini, ma i spazi che sono femminili e femministi. Anche le donne sopravvissute alla violenza che incontriamo quotidianamente chiedono questo, perché hanno necessità di affidarsi alle donne, di stare in relazione con le donne. Questo, non vengo a ridire, non significa che si esclude poi il contatto con gli uomini, ma è anche necessario che sia uno spazio in questo senso protetto e di libertà e di autodeterminazione, che è possibile solo se è uno spazio femminile.
Il consenso e la violenza digitale, tecnologia e cultura, quando l'una dovrebbe essere al servizio dell'altra, è stato il tema della prima puntata di questa stagione di un 25 novembre al mese. Andate su contrario.it per tutti i dettagli e per il podcast della trasmissione. Siamo in chiusura alle previsioni del tempo. Per il cielo sulla Toscana per domani è previsto nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature le minime in calo, le massime quasi stazionarie attorno ai 20-22 gradi. È tutto, tra poco arriva il City Lights e poi Giovanni Barbasso con Stato Beato. Restate con noi, buon ascolto.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.